Top Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana. Oggi era un giorno molto molto importante, era la Ilula del Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, e possiamo dire che forse era il più grande rabbino dell'ultima epoca. E la verità che sarebbe giusto dedicare una lezione intera a solo parlare della sua grandezza, però, come che la giornata quasi è terminato, parleremo sulla parasha. E come la settimana scorsa, questa settimana voglio parlare dell'Haftarah. L'Haftarah è un'Haftarah molto, molto, molto particolare. Anche un'Haftarah che viene letta solo quando Parashat Chukat viene letta da solo, perché noi sappiamo che tante volte in tanti anni lo che succede è che Parashat Chukat viene letto insieme con altra Parashat, Chukat Balak, e non si legge questa Haftarah. Però questo anno che si legge solo Chukat, si legge la Parashat, l'Haftarah di Shoftim. E l'Haftarah di Shoftim parla su un personaggio molto molto particolare, molto molto interessante. Viene chiamato Iftah. La traduzione in italiano è Jefte il Giladita. Però noi lo nominiamo Iftah in ebraico. E qual è la storia di questa Iftah? Dice l'Haftarah che Iftah, lui viene da Gilad. Dove era Gilad? Noi sappiamo che quando il popolo ebraico è entrato nella terra di Israele, la maggior parte delle tribù erano dentro Israele, nella parte che è del Giordano fino al mare. Però c'erano due e mezza tribù che loro erano al di là del Giordano. Il quale era la tribù di Reuven, il tribù di Gad e metà tribù di Menashe. E si racconta che in questo posto Gilad, che faceva parte della metà tribù di Menashe, c'era un uomo che si chiamava Gilad. E lui, così dice l'Haftarah, ha fatto un figlio, sì, con Isha Zonah. Che vuol dire Isha Zonah? La traduzione letterale è prostituta. Quindi c'è chi sostiene che Iftah è un figlio di Gilad che è fatto con la prostituta. Invece c'è chi dice che non era una prostituta, solo che non fu sposato del padre. Ossia il padre viveva insieme con questa donna, ha fatto figlio con questa donna, però non erano sposati, non hanno fatto una ketubah. E fra parentesi, questa cosa per la halakha è divietato. Anche che oggi nella vita moderna è una cosa che vediamo tanto, più e più, gente che scegliono di vivere insieme, invece di fare un matrimonio, invece di fare la ketubah, quanto questa cosa è sbagliata. Dovete sapere che tutto il concetto del matrimonio è unirsi con la metà dell'anima che manca. Ognuno che nasce, di noi che nasce, sia maschi sia femmine, è solo la metà di qualcosa. È la sua moglie o la sua marita, è l'altra metà. E l'unione tra questi due metà succede solo quando si fa un matrimonio, quando si fa la ketubah, quando siamo sotto la chuppah. Vuol dire che un uomo e una donna che vivono insieme senza matrimonio non sono uniti. Posso essere unito dentro la casa materialmente, possono vivere nella stessa casa, possono essere insieme, però spiritualmente rimangano due gente a parte. Quando succede l'unione dell'anima, quando le due pezzi dell'anima divengano uno, questo succede solo attraverso il matrimonio. E per questo quanto è importante il matrimonio. E Behemet, La Torah racconta nel libro di Shoftim che dopo che Gilad ha fatto questo figlio, Iftach, si è sposato con una donna e ha fatto anche con lei figli. E che succede? Le donne della figli sposati hanno detto al padre: buttiamo via questo, forse bastardo, non lo so come chiamarlo, questo figlio che tu hai fatto con questa donna che non era la tua moglie. Il Bemet, succede una cosa brutta. Il padre caccia via il suo figlio. E il padre ha sbagliato. Questo figlio è colpa sua. Tu l'hai fatto con una donna che era fuori del matrimonio. I Bemet, possiamo dire che tanta, tanta della sofferenza che succede dopo nella storia, la radice della sofferenza è con questo atto. Tov. Quello figlio viene buttato fuori e dice il profeta: va a una terra, un posto che si chiama Tov, va a vivere da solo, cacciato via dalla famiglia, scomunicato dalla famiglia, è una città che si chiama Tov. La traduzione di Tov è buono, però qui Tov, non era Tov perché era Tov, era Bidiuk al contrario. Tanta volta in Torah vediamo. Quando si vuole dire qualcosa negativo, invece di dire negativo, in un modo sarcastico viene detto bene, come Lavan, Nahon Lavan, il famoso Lavan. Sì, viene chiamato Lavan, però non era bianco Lavan, era nero del nero. Però non è carino chiamare nero, quindi si chiama Lavan. La stessa cosa qui, Iftach va a vivere da solo in un posto che si chiama Tove, non è un posto buono. Ilah, Iftach. Si collega, dice il profeta, a Nashim Rekim, a gente vuoti. E non solo che diviene amici di gente vuoti, dice il profeta, lui proprio diviene il capo della banda. In altre parole, solo per capire, è andato a essere criminale. Un uomo cacciato via dalla famiglia, non c'è padre, non c'è madre, non c'è nessuno. Nessuno lo vuole, sente male, sente da dentro che lui è negativo. Dice, va bene, se tutti dicono che sono negativo, vado ad essere negativo. E Iftach diviene il capo della banda della criminali di questa città di Tov. E così per anni Iftach vive da solo e fa lo che fa, il tipo di vita che lui fa, fino a che succede? In questa epoca il popolo ebraico aveva una grande guerra con il popolo di Amon. Per 18 anni Israele sta in guerra con Amon e nessuno riesce a vincere questi ammoniti. Non solo che nessuno riesce a vincere questi ammoniti, quelli ammoniti uccidono ebrei dopo ebrei dopo ebrei e non si trova una soluzione. Fino che il popolo dice: però aspetta, c'è uno che lui è forte. C'è un gruppo di gente che forse loro possono cacciare via gli ammoniti, forse loro possono vincere. E chi sono questi gruppi di gente? Iftà, quello Iftà che viene cacciato via. Tov, le Chachamim, la gente importante, mandano messaggeri a Iftà, dicono: per favore, vieni con noi, vieni a combattere contro le nostre nemici, e il popolo sta male. E Iftà non vuole. Dice: scusi, voi mi avete cacciato via, avete detto a me sempre che io sono la figlia del prostituto, io non voglio essere con voi. Lasciatemi da solo con i miei amici, con i miei criminali, con la mia banda, con la mia mafia, io sto bene. E loro parlano, parlano, parlano con lui per convincerlo. E infine lui dice: va bene, se io vengo con voi, è solo se io divengo capo del popolo. E loro hanno detto: non c'è problema, vieni con noi, se tu vinci l'ammoniti, Ezrat Hashem, tu, Iftach, quello che viene cacciato via, sarai il nostro capo, sarai il shofet, sarai quello che comanda. Iftach, un attimo prima di uscire a guerra, fa un preghiera attraverso il creatore, dice: Borea Olam. Sì, Iftach non era un uomo cattivo, tzadikim. È vero, non era nella strada giusta, però non per colpa sua. Noi possiamo pensare ad un figlio che viene cacciato via. Tzadikim, di solito, maggior parte della gente che sono nella strada cattiva non è colpa sua, è colpa dei loro genitori, del loro ambito, che non l'hanno raccolto nel modo giusto, che non hanno educato nel modo giusto. Quindi Iftar, poveraccio, non possiamo dire niente su di lui. Credeva nel Creatore, però Nessuno ha insegnato come si fa. E lui prima di uscire dalla guerra fa una preghiera e fa un voto. E dice, Creatore Borei Olam, se tu mi dai la forza a vincere questi Amon che uccidono sempre tanti Yehudim, quando ritornerò della guerra, la prima cosa che io vedrò che uscirà dalla mia casa, lo sacrificherò, sacrificio. E così ha fatto il Neder, ha fatto un voto, Iftar. E Baruch Hashem, possiamo immaginare come la storia va? Iftar va nella guerra e Baruch Hashem riesce finalmente a vincere questi ammoniti e Baruch Hashem finalmente Am Israel, la pace e la tranquillità. E quando Iftar ritorna a casa c'è un voto? Come va il voto? La prima cosa che uscirà dalla porta della mia casa, io lo sacrificherò a te, il Creatore. E Iftah, quando ha fatto questo voto, sempre ha pensato che uscirà dalla casa un animale, greccio, pecore, qualcosa. Però quando lui si avvicina alla casa, qual è la prima cosa che esce? Dice il libro, la prima cosa che esce è la sua figlia. Iftar Tzadikim aveva solo una figlia unico femmina, né maschi né niente, una femmina unica, la sua unica figlia. E quando lei finalmente vede da lontano che il padre è ritornato a casa e Baruch Hashem è sano, perché sappiamo quando uno esce in la guerra, chissà se ritorno, lei è uscito, dice il Midrash, bailando e cantando con strumenti di musica per andare a raccogliere il padre. E quando il padre vede la sua figlia, lui strappa il suo vestito. Si strappa, quando si strappa un vestito, lo alemu quando c'è lutto. Perché strappa il suo vestito? Perché lui ha fatto un voto. E qual era questo voto? Che la prima cosa che uscirà dalla casa lo sacrificherà o lo santificherà attraverso il creato. E qui, Tzadikim, c'è una grande discussione tra le rabbini, qual è la cosa che Iftach ha fatto con la sua figlia. E Behemet la figlia dice a suo padre, padre mio, tu hai fatto un voto, e un voto si deve mantenere. Io sono pronto a aiutarti a farti il voto. Dammi però prima 2 mesi andare sulle montagne, andare a piangere, andare unirmi con il Creatore, dopo 2 mesi ritornerò e farò lo che hai promesso da fare. Che qui vediamo la forza di questa figlia. Lei non ha fatto un voto, il voto era del suo padre. Però no, il voto deve essere mantenuto. Tra parentesi, Tzadikim, c'erano epoche che la gente aveva paura di voto. Oggi questa cosa già, sì, quanto si sente? Giuro su mia madre, su mio padre, su miei occhi, su miei amici. Uno giuro su tutto il mondo. Tzadikim, antiguamente quando c'era un tribunale, c'era una discussione tra gente, si andava al tribunale e aveva bisogno di giurare che quello che tu dici sarà la verità. La gente antiguamente aveva paura di andare al tribunale, anche quando avevano ragione. Perché? Non ho paura di giurare. E ci sono piene di storie di gente che hanno pagato debiti quando non erano bisogno di pagare, quando loro avevano ragione nella discussione, solo per evitare questa cosa che io debba andare a dettina a giurare. Ho paura di giurare. Ovviamente, Yom Kippur. 3 mesi da adesso, Tzadikim, 3 mesi. 3 mesi e qualche giorno. Abbiamo iniziato il mese di Tammuz. Prima di Tammuz, הלקונימו זמני תשובה ממשמשים ובאים. כאילו דירא זמני תשובה ממשמשים ובאים. ויין אל טמפו דל התשובה, הוא נודה בפרפרר, עשיימו טרמזי, טרמזי פרימה ראש השנה. ורון, הוא נודה נוי לחסו הטסטה, דסו, וקנציה, יוליו, אוגוסטו, פרגוסטו. ורון, נון דימנטיקרה. ופה טרמזי, צ'יון קונטו. וקונטו קוסטה קוזה אימפורטנטה. הקאזה תותי, ריאס קאנו פיו מנו פאר אלה וולונטה דל קריאטורי, סייה שבת, סייה קשרות, סייה תותו קואנטו. ואו כסו צ'דן לבה קאנסה. כפו קוסטו קוסטי ג'ורנו סונו אימפורטנטי, אנקי טרפוקו, נטריאמון אל יוזיין בתמוז, אל בין המצרים, סטוסיונת אל בית המקדש, תשעה באב, סטריאמו דימו, סטריאמו זאת שם ריברל, משיח אוג'י, אדסו. אינות שירה ביזוניה תותו קואנטו. Comunque tzadikim dice la figlia a suo padre, padre hai giurato, la devi mantenere la tua promessa, io vado 2 mesi piangere al creatore e ritorno. E qui c'è una grande discussione tra le commentatori, che succede? Il padre ha ucciso, Iftach ha ucciso la sua figlia o non l'ha ucciso? E l'Ibn Ezra, il Radak, il Ralbag, dicono ma pitò. Iftach non ha ucciso sua figlia. Che ha fatto? Ha consacrato la sua figlia al creatore. In altre parole, la sua figlia, che era vergine, non era mai sposato, si è santificato, è andato a vivere e servire Hashem. Non si è mai sposato, si è andato là, sul monte, da solo, e là tutta la sua vita ha vissuto. Dice l'Ibn Ezra, perché? Perché è chiaro. È chiaro? Che Iftach non ha sacrificato suo figlio. Noi sappiamo quando la Torah è contro un sacrificio umano. Nella Torah tante volte troviamo la storia del Molech. Più di una volta, più di 2 o 3 volte. Tante volte nella Torah. La Torah dice sul divieto del Molech. Qual era il divieto del Molech? Sadikim, nell'epoca loro, era una cosa molto comune a sacrificare umani. Le Cnaanei, per esempio, loro avevano una usanza fissa. La usanza fissa che si faceva? Si metteva fuoco, carbone bollente, sì, sulla terra, e un uomo prendeva fast shalom, sì, così loro facevano su figlio o su figlia, mai sia. E mentre che le figlie entravano dentro il fuoco, c'erano grandi trompetti, grande musica, perché? Perché ovvio quelli entrano là. Ma si astrinano fino a che morano. Quindi, per fare meno dispiacere, questa musica era così forte che tu non sentivi e non vedevi questa cosa. I Behemet. Questa è una cosa molto, molto brutta. Sappiamo quanto la Torah è contro questi tipi di cose. Avraham Avinu vuole sacrificare il suo figlio e anche là Kadosh Baruch Hu dice ma pitom. E per questo secondo Eli Ben Ezra questa figlia viene santificato, viene dato al creatore, non come Hashem, viene ucciso, vive una vita di solitudine come vergine, mai si è sposato. Questo è una interpretazione. Tra parentesi, qual è il collegamento della guerra di Amone in questa storia che lei deve vivere una vita di solitudine? Se noi andiamo un po' addietro, qual è la storia di Amone? La Torah ci racconta che quando c'era Lot in Sedom e Amorà, Sodoma e Gomorra, e là Hashem ha distrutto la città, Lot, che è nipote di Avraham Avinu, viene salvato insieme con le sue 2 figlie femmine, la moglie sappiamo diviene sale perché ha guardato quando non aveva bisogno di guardare, e arrivano a una grotta e là le femmine pensano che tutto il mondo fu distrutto, non sapevano che erano solo le loro città, e la figlia grande fa rapporti con il padre quando è ubriacato, lui non la sa, entra incinta, esce il primo figlio Moav, Perché Moav, Moav, questo figlio viene de Av, vuol dire padre in ebraico. E il giorno dopo la piccola figlio, anche lei, fanno ubriacare il padre, ha rapporto con il padre non sa niente, non si ricorda niente, non sa niente. Riesce Amon, vuol dire che Amon è un popolo che è venuto d'incesto. E per questo mi dà che neged mi dà sempre tutto misura per misura, tutto è calcolato bene, tutto è matematica, giusto? Perché Iftah ha giurato che la prima cosa che escerebbe dalla casa lui la santificherà era la sua figlia? Perché per poter uccidere Amon dobbiamo santificare. Questa figlia ha fatto rapporti con suo padre, questa figlia non farà mai rapporti e vivrà una vita di solitudine. Uno tiene reparo. Però Tzadikim, non tutti sono d'accordo con questa interpretazione. Rashi, il grande Rashi, il Ramban e il Midrash dicono che Iftah non ha sacrificato, non ha fatto che suo figlio vivrà in solitudine. Iftah ha ucciso la sua figlia. Ha fatto un altare, ha messo suo figlio sull'altare. E ha sacrificato la sua figlia al creatore. Questa è la interpretazione di Rashi. Ossia, Iftah ha vinto la guerra, però ha perso la sua figlia. E tutti i commentatori, tutti i maestri sono molto contro Iftah. Come lui ha fatto una cosa così? Come Iftah ha ucciso la sua figlia? Come è possibile? È un voto che hai fatto? Tzadikim, dovete sapere che questa cosa era sbagliato, sbagliatissimo. Da dove lo sappiamo che questa cosa era sbagliatissimo? Perché c'è un'alakha che un uomo non può fare un voto contro la volontà del creatore. Vi do un esempio. Se uno adesso dice un voto, io adesso giuro che Chas v'shalom, non io, un altro, giuro che Chas v'shalom mangerà carne con latte. Questo giuro, questo voto, questo giuramento ha un valore? Ma se non ha nessun valore, non deve sciogliere, non deve fare niente, questo valore, giuramento è come non fu fatto. Perché? Perché tu non puoi giurare su una cosa che è contro la Torah. Sapete perché? Perché c'è una halakha. Se tu hai giurato una cosa, e dopo che hai giurato una cosa, tu giura una cosa al contrario. Questa seconda cosa che tu giura non ha nessun valore, perché il primo giuramento è quello che conta. Tzadikim, c'è scritto che quando Moshkadosh Baruch Hu è sceso sul monte di Sinai, sul Vav de Sivan, e lui ha dato la Torah a Israele, c'è scritto Vayichan Sham Israel Negedar. Tutto il popolo era là, a fronte del monte di Sinai. Che vedere Vayichan Israel, che vedere tutto il popolo, tutto il popolo era là. Dice il Midrash, sì, tutte le anime di tutti gli ebrei che sono nato e che non sono nato e saranno ancora nato, io, voi, nostri padri, nostri genitori, nostri figli, nostre famiglie, tutti noi, tutte le anime erano presenti sul monte di Sinai. E tutti noi abbiamo giurato, Naaseh v'nishma, faremo e ascolteremo. E per questo tutti noi già abbiamo giurato che faremo Shabbat. Tutti noi abbiamo giurato che mangiamo kasher. Tutti noi abbiamo giurato di mettere la mezuzah. Abbiamo giurato di completare e fare la volontà del Creatore. Tzadikim, la parasha viene chiamata Parashat Chukat. Perché Parashat Chukat? Perché parla della mucca rossa, una legge che non si capisce. Perché? Perché? Perché non si deve capire? Un giorno c'era un convegno di robot. Sì, adesso con tutto questo AI, come si dice in italiano? Intelligenza artificiale. E là, in questo convegno di tutti questi roboti, questa intelligenza artificiale, uno ha chiesto a loro: Dobbiamo avere paura da voi? La umanità, così che sono questi roboti, deve avere paura da voi perché voi potete fare male alla umanità? Sentitelo che ha risposto il robot, questa intelligenza artificiale. Che senso ha che noi faremo male a quello che ci ha creato? Bellissimo. L'intelligenza artificiale capisce questo concetto, un concetto molto, molto semplice. Chi ha creato questa intelligenza artificiale? L'uomo. Quindi, che senso ha fare danno o uccidere o fare male o andare contro quello che ci ha creato? Non fa senso. Se l'intelligenza artificiale può capire questo. Anche noi la dobbiamo capire. Come uno può andare contro la volontà del creatore, capisci o non capisci? Come uno non può fare Shabbat? Come un ebreo può non fare Shabbat? Come un ebreo può non mangiare Kashrut? Come esiste una cosa di questo genere? Come è possibile? Abbiamo tutti giurato. I maestri, questa è la prima volta che abbiamo giurato sul monte di Sinai. Poi c'è anche una seconda volta. Dice il Zohar HaKadosh, che prima che l'anima scende su questo mondo, prima che nasce il bambino, si chiama l'anima e lui studia tutta la Torah, tutta la Torah, tutta la Torah nella pancia di sua madre, 9 mesi studia tutta la Torah. E prima che lui esce, lo dicono: sappi che tu uscirai vivo solo se sei pronto a giurare che completerai, farai tutta la Torah. E il bambino giura, o la bambina giura. Dice Hashem, io farò la Torah. Quindi i tzaddikim abbiamo giurato 2 volte. Una sul monte di Sinai e una volta quando siamo nati. E questo siamo reincarnati una volta, siamo reincarnati 2 volte, già abbiamo giurato 3 volte. Tzaddikim, dire maestri, come questo Iftach uccise la sua figlia? Questo giuramento non è un giuramento valido, non puoi giurare una cosa contro la Torah. Se la Torah dice che non si può uccidere un uomo, non si può fare sacrifici umani. Come puoi giurare contro la Torah? Questa è la prima domanda che le maestre chiedono su Iftar. La seconda domanda: è vero che si può giurare che un uomo sarà santificato? Se, per esempio, io giuro che questo uomo sarà santificato al Beit HaMikdash, che voglio dire? Dice la Torah nero su bianco: non vuol dire che questo uomo deve andare al Beit HaMikdash. Si cerca di capire quanto è il valore di questo uomo, il valore monetere. Il valore monetere di questo uomo viene dato al Beit HaMikdash. Ovviamente c'erano gente che facevano questo perché volevano espiare i loro peccati, volevano santificare loro stessi, quindi facevano un voto che io e il mio valore, quanto valgo io, lo darò al Beit HaMikdash. Quindi, uno, come fai un voto contro la Torah? Secondo, se già hai fatto un voto, c'è un modo di farlo. Come fai? Invece di uccidere la figlia, vai, le prende il valore di questa figlia e dallo al Beit HaMikdash. E la terza domanda, che è la domanda più difficile di tutti: che si fa quando uno fa un voto che capisce che non la può mantenere? Molto semplice. C'è una cosa, si chiama Atarat Nedarim. No, lo facciamo anche a Kippur, con Nidre, Vesare. Nahon? Si può andare al Chacham e si scioglie il voto. Dove abbiamo visto vi questa storia? Con Kalba Savua. Kalba Savua, dovete sapere, è uno degli uomini più ricchi nel mondo. Uno delle 3 genti più ricchi in Israele. E lui aveva una figlia che si chiamava Rachel. E questo Rachel si è innamorato. Con chi si è innamorato? Con Akiva, Rabbi Akiva, dopo è diventato Rabbi Akiva, però inizio era Akiva, uomo, un pastore che pescolava le pecore, analfabeto, non sapeva leggere e scrivere. Alba Savua, uomo ricco, aristocrato, come si dice sangue blu, importante. Lui sempre voleva che la sua figlia si sposerà con uno, sì, uno è. Uno che ha studiato, uno che ha soldi, uno che ha un status. Quando la sua figlia viene e lo dice: io voglio sposarmi con l'analfabeto, quello che pescola le pecore, ho fatto un voto. Io giuro che se tu ti sposerai con questo uomo, con Akiva, che dopo è venuto Rabbi Akiva, non ti darò un centavo del mio soldo. Niente! Sarai povera! E lei che fa? Si sposa con Rabbi Akiva. Subito si capisce molto bene perché lei si sposa con Rabbi Akiva. Perché lei capisce che Rabbi Akiva è forse analfabeto. Ha il cuore nel posto giusto. E quando un uomo ha il cuore nel posto giusto, anche se non sa, può imparare, può divenire grande. E questo è quello che succede con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era niente, però il cuore nel posto giusto. E piano piano è andato a studiare, è andato alla scuola a studiare Aleph, Bet, Gimel, Dalet, abbassinale. E 24 anni. È divenuto il più grande rabbino. Però è il suo suocero. Ha fatto un giuramento: non vedrai un centavo. Il suo suocero si è sentito male. Vedi che onore, la mia figlia si è sposata con il più grande rabbino, forse nella storia. Uno che Moshe Rabbeinu ha detto dalla Torah attraverso Rabbi Akiva. Che ha fatto? È andato a sciogliere il voto. Come si scioglie il voto? È andato al Haham, ha detto al rabbino, ha detto, rabbino. Se io sapevo che quello sarà Rabbi Akiva, ovvio che non faceva giuramento. Il Chacham scioglie il voto. Quindi anche Iftar, perché non è andato a sciogliere il suo voto? Poteva andare al rabbino, rabbino, io ho giurato la prima cosa che uscirà dalla casa, però non ho immaginato che sarà mia figlia. Pensate a una pecora, una mucca, una gallina, qualcosa così. Il Beit Midrash dice che anche qui come Korah, una storia di Kavod. Sapete chi era il Kohen Gadol nell'epoca di Iftar? Chi era il grande rabbino che scioglieva le voti? Pinhas. Pinhas ben Elazar. Stesso Pinhas che leggeremo nella parasha prossima, con la storia con la Midianita. Lui era capo rabbino. E Iftar ha mandato una lettera al capo rabbino. Dillo, per favore, vieni a visitarmi. Devo sciogliere un voto. E Topinhas, scusa? Io sono Kohen Gadol, capo sacerdote. Se tu vuoi che io sciogli il voto, tu devi venire a me. Io non vengo da te. E Iftah ha detto la stessa cosa. Scusa? Io sono qui quello che ha combattuto Amon. Io sono adesso quello che comanda. Io sono il leader. Io devo venire a te, tu devi venire a me. Io te, te me, io te, io me, che succede? La fine è morta. Dice il Ben Ishai che Pinhas non sapeva qual era il voto. È ovvio che se Pinhas sapeva per un attimo che il voto parla della vita di qualcuno, Pinhas andava e correva a Iftar. Perché non è andato? Perché pensava un voto, chissà che tipo di voto. Non mangerò, tiramisù per una settimana. Chissà che tipo di voto quello ha fatto. Io per un voto così non vado. E Ben Ishai dice che Pinhas ha sbagliato qui. Tu, quando ti chiamano, devi andare. Quando un ebreo chiede da te aiuto, anche se ti sembra una cosa banale, come un voto di tiramisù, non mangiare una settimana, va bene, devi dare cavolo, l'ebreo ti chiama. Pinhas fu punito per questo, dice il Ben Ishai. Qual era la sua punizione? Ha perso il Ruach HaKodesh. Addirittura Pinhas, il grande Pinhas, Pinhas Eliyahu, ha perso per anni il Ruach HaKodesh perché non voleva andare a sciogliere il voto. E anche Iftar fu punito perché lui non voleva andare. È tutta una cosa di orgoglio, di cavolo, di onore. Quanto è l'orgoglio, è cosa problematico. Dice il maestro che Iftah iniziava a perdere membri del suo corpo. Perché? Perché quando è morto c'è scritto Va'ikberuto be'are Agilad. E lo hanno seppellito quando Iftah è morto nelle città di Gilad. Perché le città plurale? Dice, è la città, perché le città? Il maestro proprio là c'è iniziato a perdere membri. Una parte del suo corpo cadeva, si seppelliva, un'altra parte si seppelliva così. Poveraccio, fino a che è morto. Quindi non aveva una tomba, aveva da tutti i parti, parte là, parte là, parte qui. Fu punito, sì. Perché? Perché ha fatto questa cosa. Dobbiamo capire qual è la storia. Sapete dove ha sbagliato Iftar? Iftar e nel suo cuore amava il creatore. Perché per poter uccidere la figlia perché tu hai fatto un voto attraverso il creatore vuol dire che tu ami il creatore. Uno che non ama Kadosh Baruch Hu, come può fare una cosa di questo genere? Il problema non era l'amore di Iftar. Iftar amava il creatore. Sì, poveraccio, fu cacciato via come un bambino, è nato, è cresciuto con le criminali perché era un uomo che non era ben voluto da nessuno all'inizio, fino a che è diventato un eroe e là è cambiata tutta la storia. Ma lui amava il creatore. Credeva! Era religioso! Dicono le maestri, però amore del creatore, che un amore ignorante è la cosa più pericolosa che c'è. O che se lui avesse un po' studiato Torah, subito sapeva che questo voto non si può fare, non si può mantenere. Di chi? Shlomo HaMelech viene a Kadosh Baruch Hu a Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech viene coronato come re dopo David, era molto giovane. E viene a Kadosh Baruch Hu, dimmi una cosa, qualsiasi cosa che voglio ti do. Una cosa che voi ti do, ti prometto, dammi di una cosa. Immaginate noi, sogniamo la notte a Kadosh Baruch Hu che viene a noi, magari risotto siamo uno di noi stasera, non c'è problema. E Kadosh Baruch Hu ti dice che vuoi? Qualsiasi cosa, però una, non due. Che chiederemo? Ah, quale domanda è questa? Che chiederemo? È stupido chiedere soldi, questo vi dico già subito. Uno che è più saggio, non lo so, che chiederò? Saggezza, sanità, essere sano, essere sereno. Che si chiede? Qual è la cosa giusta? Shalom bayit, figli, non lo so, che si chiede? Tzadikim Shlomo HaMelech ha chiesto saggezza, ha detto non voglio niente, dammi solo saggezza. Perché Shlomo HaMelech sapeva una cosa, tu puoi avere vita, e tu puoi essere salute, e tu puoi essere ricco, e tu puoi essere tutto, però se non hai la saggezza di che fare con queste cose, non ha nessun valore. Tzadikim, noi in Amidah ogni giorno facciamo 3 volte Amidah al giorno, Shachrit, Minhah, Arvit. Come hai fatto l'Amidah? Le prime 3 parti si lode al Creatore. Le prime 3 parti, benedizione, Magen Avraham, Mechaye, Amitim, Akel HaKadosh. Le 3 ultime parti si ingrazia. E nel mezzo si chiedono le richieste. Qual è la prima richiesta che si chiede del Creatore? La prima cosa che ogni ebreo crede nella tefilah, che dite? Salute? Soldi? No! Tu concedi all'uomo conoscenza e trasmetti all'uomo intelligenza. Donaci sapienza, intelligenza e conoscenza. Benedetto tu Hashem e concedi la conoscenza. Questa è la prima richiesta. Tzadikim, questo era l'errore di Iftah. Iftah, il cuore nel posto giusto, amava il creatore, era pronto a uccidere addirittura sua figlia. Errore. Perché? Perché non mancava la conoscenza. Non c'è una cosa più pericolosa di un amore che un amore del cieco, che non sa, che non studia. Questo tzadikim è vero, amare Hashem è importantissimo, è una delle 613 mitzvot, ve'ahavta et Hashem Elokecha, amare Hashem con tutto il tuo cuore. Però noi quando preghiamo e diciamo Shema Yisrael, la prima cosa che chiediamo, Hashem aiutaci a amarti, però prima di amare, che facciamo? Ahavat Olam, va'era enenu, dacci la Torah, va'era enenu betoratecha, vedabek emtzotecha, apri i nostri occhi nella Torah, solo dopo. Chiediamo amare Hashem, perché se tu ami Hashem e non hai conoscenza della Torah, la Hasve Shalom può cadere, e questo è quello che succede con Iftah, è caduto. Perché è caduto? Non perché non amava, amava. Non perché non credeva, credeva. Perché non ne studiava. Tzadikim, la Torah, fa parte essenziale di ogni Yehudi. Noi non siamo un popolo di sentimenti, di filosofia, di amore. No, no, siamo un popolo di conoscenza. Il popolo del libro. Noi abbiamo il libro, studiamo. Tzadikim. Però come ogni cosa c'è una cosa più profonda. Sempre, sempre dietro ogni storia c'è un'altra storia. Dice la Hida, Rabbi Chaim David Yosef Azulay, il grande rabbino in Israele, era alunno del Rashash, Rashash, un grande cabalistico, forse il più grande cabalistico dopo l'Ari HaKadosh. Lui era Shadar, che era Shadar. Sempre Eretz Israele, parliamo anni, 200 anni fa, prima che c'era lo Stato di Israele, sempre c'erano ebrei là, però la Parnassà era difficile, quindi che si faceva? Si mandava un rabbino, ecco, non un rabbino così, si mandava un rabbino forte, grande, studioso, haha, e lui andava da città a città in Europa a andare a cercare soldi per mantenere gli ebrei che vivono a Gerusalemme. E questo era il lavoro di Chaim David Yosef Azulay il Hida. E lui fa pensare, ha vissuto non è più qua in Livorno, perché? Perché in Livorno c'era un posto dove si stampava dei libri. Era un grande Chacham, aveva conoscenza di tutto, la Torah, dell'Alaha, del Kabbalah, tutto, tutto. È molto raro trovare un rabbino che è esperto in tutto. Lui era esperto in tutto. E lui dice una cosa così, Iftach è un'reincarnazione di Zimri ben Salù. E la figlia di Iftach è una reincarnazione di Cosbi Bazur. Chi era Zimri? Chi era Cosbi? Forse me parashot, no? Balak, Bilam. Che succede? Manda le Midianite. Proprio l'ebraico sta per entrare nella terra di Israele. Chi loro vuole maledire? Faccio la storia corta, perché è un'altra parasha, ci parleremo ancora di questo. E mandano donne per fare tentazione al popolo ebraico, perché loro sanno che c'è una cosa che il creatore lui odia, e questo quando non c'è purificà dentro il Mahanè, quando mai sia donne vanno con uomini non sposato, mischiato, così, ah, detto così si può fare Hassan Shalom cadere al popolo ebraico. L'assimilazione, questa è la cosa più peggio, l'Yetzirah più forte che esiste è quello, là. Hassu Shalom inizia a vincere, Hassu Shalom mai sia, quando uno si assimila, che possiamo fare? Ci sono persi più ebrei nell'assimilizzazione che sono persi nell'olocausto. Una cosa cattiva. Comunque, faccio la storia scorta. Zimri era un capo tribù di Shimon e Cosbi era una principessa. Che lei ha fatto tentazione e Zimri è caduto e hanno avuto rapporti. E chi viene a uccidere loro due? La storia famosa, Pinhas. In the mainstream, Zimri fu ucciso per Cosby. Reincarnato. Zimri si è reincarnato in Iftar. E Zimri, questa principessa che ha fatto cadere Zimri, sì, Cosby, reincarnato nella sua figlia. E per fare il tikkun, questa volta è il padre, aveva bisogno di uccidere la figlia. Se Zimri aveva bisogno di uccidere Cosby. Però c'era qualcuno che poteva salvare loro, chi era Pinhas. Pinhas che ha ucciso Cosby e Zimri la prima volta. Adesso lui vive ancora, perché Pinhas ha vissuto tanto tempo, c'è chi dice 6 anni, 1.000 anni, c'è una discussione di quanto anni ha vissuto Pinhas. Però ha vissuto tantissimi anni. C'è chi dice che anche non è morto, perché è divenuto Eliyahu. Comunque, dicono le maestre, Pinhas nel primo volta ha ucciso Zimri e Cosby questa volta poteva salvare, se lui scioglieva il voto. Ma questo sta di chi noi vediamo che nella vita ogni cosa che Hashem fa, noi non sappiamo le cose perché, però uno deve sempre cercare a fare il buono. Perché quando uno fa una cosa che non va bene, lascia fare la punizione. Punizione è questo per bambini. Il problema non è la punizione del cattiveria che uno fa, il problema è la reazione. Il mondo è tondo, mi dà che ne mi dà, lo che fa ritorna. Quello Iftar fu cacciato via perché il padre ha avuto un rapporto con una donna che non era la sua moglie. E vedi che succede con tutto, fino il nipote muore, chissà che storia terribile. Questo tzaddikim, però anche al contrario, diris maestri shlach lachmecha al pnei amayim che bevo ayom timzaena. Anche quando fai buono la stessa cosa, non fare buono per andare al paradiso. Questo per bambini. Fai buono perché il buono, la reazione del buono porta il buono. Più buono che fai, più che porta bontà, dire maestri, sempre cerca di aiutare tutti, perché chissà, un giorno quelli che tu hai aiutato può essere la tua salvezza. Fai buono, in has, vai, quando vuole scegliere il voto, vai. E ti frega che tipo di voto è, fai buono, fai hesed. Tzadikim, chiede la Gemara, ma yaaseh Adam v'inatzel mi'chevle Mashiach? Prima che arriverà il Mashiach ci sarà Balagan? Speriamo che già abbiamo passato sufficiente Balagan, basta, vogliamo Mashiach adesso. Che si fa per essere salvato? Torah v'gmilut hasadim. Due cose. Studiare Torah, la conoscenza, tachonen l'Adam dat. Dacci la saggezza, la sapienza, la intelligenza, la conoscenza e studiare Torah. E la seconda cosa è Asok Bahesed. Vai, vai, vai. Qualcuno vuole il tuo telefonino? Vai, prende, non c'è problema. Qualcuno vuole la casa? Vai, prende, non c'è problema. Qualcuno vuole la tua macchina? Vai, prende, non c'è problema. Qualcuno vuole soldi? Dallo. Importante, Chesed. Fare buono, questa cosa ti salverà. Mesrata scienza di chi? Che possiamo presto, adesso, vedere il Mashiach Tzidkenu e tutte le sofferenze andranno via. Vayed'u kulam ki ani Hashem, tutti sapranno e conosceranno il Creatore. Shabbat Shalom.